Bene, siamo tornati nuovamente con voi.
Ciao Marco, ciao a tutti di nuovo.
Allora, adesso facciamo un po' un approfondimento sulla partita di ieri, ma daremo uno sguardo anche a quelle sfide che verranno, appunto, a cominciare già da stasera tra Spagna e Belgio, poi Norvegia e Inghilterra, chiudere Argentina Svizzera per avere il quadro completo delle semifinaliste. Lo facciamo sempre con il nostro mister Giovanni Mussa. Ciao mister, buon pomeriggio.
Ciao Giovanni.
Ciao, buon pomeriggio a tutti. Ciao.
Allora, mister, prima tirava fuori un discorso Stefano, così prima di andare alla partita, che mi aveva subito così attratto, ossia il discorso che abbiamo letto che la difesa a 4 è stata preferita in questo mondiale rispetto alla linea 3. Come possiamo interpretare
la parte finale del campionato mondiale? Esatto. Quasi tutti l'hanno giocato a 4, tranne il Giappone.
Che dato è questo, mister? Che indicazione
è? Un dato che ci può far riflettere, ci deve far riflettere, nel senso che chiaramente sono quasi tutte difese a 4, ma con quarti che spingono molto. Oppure chi non ha i quarti che spingono è perché gioca con tre trequartisti e una punta, ok? Se ci facciamo caso, le squadre 4-2-3-1 principalmente, perché mettono attaccanti veri. Mentre prima, se tu giochi a 3-5-2, sei costretto ad avere due punte, ok, e almeno un quinto veramente di inserimento e almeno una mezzala veramente di inserimento per avere un attacco organico, diciamo, e organizzato. Se ti metti a 4, sei quasi costretto ad avere comunque, per avere una logica di attacco anche abbastanza plausibile e efficace, sei costretto ad avere i tre trequartisti e la punta, ecco. Quindi il 4-2-3-1 sicuramente garantisce questo e lo fanno diverse squadre. L'Argentina fa 4-4-2, però quando spinge è perché mette le due punte più messe a fare il quarto di là, più magari un po' più aggiustato a sinistra per compensare, però mediamente il numero di attaccanti oramai col sistema, chiamiamolo così, liquido, come si usa dire, che è una frase, un termine abbastanza inflazionato, però in sostanza si cerca di più l'equilibrio tra la fase offensiva e la fase difensiva indipendentemente dalla difesa 3 o dalla difesa 4.
E quindi c'è questa indicazione,
insomma, perfetto, insomma.
Con esterni che spingono, propositivi, sì. Venendo invece, mister, alla partita di ieri sera, un dominio, noi prima stavamo chiacchierando con Stefano,
abbastanza evidente, diciamo.
Ci aspettavamo forse qualcosina in più dal Marocco, ma dall'altra parte c'è una squadra fortissima.
Sì, veramente, cioè, se ce l'avevamo già detto all'inizio dei nostri collegamenti, se non becca una buca la Francia, non vedo chi possa metterla in difficoltà. C'è qualcuno che la può limitare, ecco, ma non
forse la Spagna, mister, se dovesse passare?
La Spagna è un gioco, diciamo, abbastanza palleggiato, però la Francia, quando parte in verticale, ti fa male. Cioè, il Marocco ha provato un'altra arma, cioè ad aspettarli molto bassi senza aggredire, senza andare a prenderli, ma questi sono forti anche nell'uno contro uno laterale. Esatto. Quindi quando la palla arriva 10 volte in area, prima o poi anche chi calcia da fuori, non è che manca neanche quello, perché ieri ha fatto 2-3 parate su tiri da fuori il portiere del Marocco nel primo tempo, soprattutto dove poteva essere 2-3-0 primo tempo tranquillamente. E c'è uno strapotere fisico, tecnico, direi anche la cosa che mi fa più paura è la voglia che hanno questi di vincere, cioè negli occhi la serietà, la
voglia di vincere la Coppa, secondo me.
Sì, non è la Francia spocchiosa, purtroppo, no. Per gli altri, nel senso che poteva essere un autogol quello, diciamo, no? Quello di pensare di essere nettamente superiore. No, questi hanno gli occhi della tigre. Quindi quando vanno in campo hanno gli occhi della tigre. Quindi se giocano così, a meno di episodi che possono sempre succedere nel caso, ce lo siamo detti 100 volte, ma se guardassimo il valore reale e le prestazioni fino adesso, vabbè, c'è solo una squadra che vince, ecco, però.
Sì, questo emerge, Stefano, questa grande loro voglia.
Ma è questo,
gruppo.
Una determinazione, cioè avevamo il dubbio all'inizio della competizione, abbiamo detto quasi tutti Francia. Alla tua domanda chi può vincere la Coppa del Mondo, ho detto non c'è una squadra più forte della Francia, a patto che insomma, Iodina non abbia questa presunzione, questa distrazione, che poi questo calo di tensione che ci può più o meno ha avuto nel passato, non nel recente passato, perché ha vinto un mondiale nel 2018, ha perso una finale che avrebbe forse, non dico qui ci possiamo dividere, ma insomma se avesse vinto non avrebbe rubato nulla alla Francia 4 anni fa, dopo quella rimontona. E adesso è allineata, una squadra allineata con questo Mbappé che ha, come ha detto giustamente Giovanni, una grande voglia di vincere la Coppa del Mondo.
Sì.
e
leader,
in questa nuova veste,
riconosciuto, esatto, pure dallo stesso allenatore,
cioè non è il diamante da aggiungere in un Real Madrid, ecco, ma è un giocatore
proprio riferimento.
Cioè, sì, anche sì, nel fatto, cioè, lì, sai, il discorso che il mister lo sa meglio di noi, tu alleni una squadra, ma quando hai una squadra, più individuale che ci sia, più individualista che ci sia, cioè voglio dire, la Francia c'ha Dembélé, due, cioè, tutti sono tutti carismatici e molto marcati, no, come personalità. Vedere un pallone d'oro, Dembélé, che ha vinto il pallone d'oro, Mbappé non l'ha vinto.
Sì, sì.
Cioè che praticamente c'è proprio il messaggio in campo che Mbappé è il leader. Sì, sì. Cioè il rigore lo batto io. Cioè non è che te lo lascio. E Dembélé è là che fa scudo e poi dopo si leva e c'è il capitano. Cioè ci sono dei ruoli, no, Giovanni, riconosciuti all'interno della squadra, e più sono definiti, più c'è la possibilità e probabilità di vincere alla fine.
Sì, sì, sì. Mi ricorda molto, è proprio in questo caso proprio il Messi per l'Argentina, cioè è riconosciuto da tutti come il giocatore, esatto, più forte, ed è riconosciuto da tutti come il leader, ed è riconosciuto da tutti come quello che ti può risolvere la partita. Peccato che la Francia, consapevole ne ha altri 5 che possono risolvere la partita. Cioè, mentre gli altri se steccano i singoli, cioè immaginiamoci la Norvegia senza Haaland, cosa fa? L'Inghilterra senza Kane,
cioè, anche questo...
e magari Bellingham, ok, sono due. Argentina, chi togliamo Messi? Uno. Sì, ma la Francia se ne toglie anche due, ci sono gli altri tre o quattro, cioè,
senti,
questo
abbiamo...
è un problema grosso.
È interessante questa cosa qua, sempre andiamo sulla tattica, sì, su questo aspetto. Allora, siamo partiti dalla linea difensiva a 4, non la maggior parte, nemmeno nella fase, diciamo così, nella seconda fase del mondiale, dagli ottavi, tutti hanno giocato dietro a 4. Ecco, invece, Giovanni, se ci puoi spiegare anche ai nostri amici che l'ascolto, è in visione, cosa può cambiare? Per esempio, ecco, tu hai detto 4-2-3-1, la Francia è riconoscibile, però per esempio l'Argentina è più un 4-4-1-1 con Lautaro, Alvarez, con Messi, dove anche, voglio dire, andiamo ad analizzare i movimenti dei centrocampisti che poi rompono l'equilibrio in senso positivo e che sono un fattore. Bellingham, 4-2-3-1 dietro, Bellingham fa male, sta là quasi, no, in verticale dietro Kane. Però poi c'è Olise che interpreta un ruolo da sull'esterno, si accentra, no? Ci sono queste poi varie forme di diversità a livello offensivo con la base della linea difensiva a 4, o no?
Sì, sì, assolutamente, hai detto una cosa corretta, ed è il discorso che si fa oggi nel calcio, è quello di continuare a cambiare posizione, cioè non dare punti di riferimento, perché se io rimango anche con i giocatori forti ma in condizione statica, è chiaro che le uscite più i raddoppi mi mettono in difficoltà, cioè mi limitano, mi depotenziano tutto quello che posso fare. Se invece io vado a cercare spazio all'interno di una lettura di quel momento, e questo lo fa solo il giocatore evoluto, e Olise è il giocatore più evoluto di tutti in questo momento, va a cercarsi spazio dove c'è, diventa una cosa complicata per gli altri andare poi a marcare quando si cambiano di posizione, perché tu nel momento in cui cambi posizione cambi anche caratteristiche. Cioè è chiaro che quando prende palla Mbappé non ha le caratteristiche di Olise. Olise è un giocatore di costruzione, di rifinitura. Invece Mbappé è un giocatore più di conclusione, cioè di finalizzazione. Quindi la Francia ha anche quest'altra caratteristica, cioè che ha questa variabilità e variazione di occupazione dello spazio che le altre squadre hanno, ma in maniera molto minore. Ce l'ha l'Argentina, ma quando l'Argentina varia mettendo Messi a destra. Non è che Messi va ogni tanto a destra. Quando Messi va a destra perché ci sono le due punte, punto e stop. Quando si butta dentro Bellingham è un movimento difficilissimo da prendere con i tempi giusti eccetera, ma leggibile comunque, perché quello è un movimento univoco, cioè quasi su una verticale, e quello fa la grande movimentazione che fa la Francia. Invece è questo continuo scambiarsi di ruolo, avendo i due di centrocampo che hanno una protezione clamorosa e quindi permettono a tutti gli altri di poterlo,
ecco,
fare.
Allora, diciamo così, la Francia strafavorita, ma
sì, poi,
però se devo pensare novità tattiche, abbiamo visto tanti buoni giocatori, poi sì, si stagliano sempre le solite grandi firme. Questo aspetto della difesa a 4 nella parte finale del mondiale, però la domanda mia è, abbiamo detto Francia può vincere il titolo a mani basse, ma se io devo trovare un outsider, poi magari esce fuori con la Norvegia, e abbiamo detto anche all'inizio l'Inghilterra, attenzione, cioè questo Bellingham che è diventato letale, cioè quanto
per me è l'Inghilterra la squadra,
è proprio
che
questo
può, se
no,
passa
il lavoro, tu che ti piace questo il lavoro degli allenatori, Giovanni, ecco, se io devo Tuchel, secondo me ci ha dato qualcosa in più su questa Inghilterra, che sì, forte, talenti eccetera eccetera, gli esterni, gli alterni, Rashford, Saka, Gordon, Madueke, eccetera, eccetera. Però è Bellingham la chiave, cioè Bellingham è tornato
ad essere
ad
Bellingham,
essere Bellingham, sì. O no? E quindi quando diventa, cioè rimetti al centro della differenza uno come Bellingham, c'è la speranza di sognare di vincere anche il titolo mondiale. Lo so che stiamo, adesso sto esagerando, la Francia c'è il 90% di
però, però se l'Inghilterra,
però l'Inghilterra
passa...
può andare in finale, ecco Giovanni, proprio in virtù del lavoro che ha fatto Tuchel.
Se dovessimo vedere oggi, diciamo, l'Argentina è una squadra un po' più in difficoltà rispetto all'Inghilterra, cioè il valore assoluto in questo momento oggi è chiaro che l'Inghilterra è qualcosa in avanti rispetto all'Argentina, secondo me. L'Argentina prende un po' troppi gol, soffre un po' troppo, ha qualcosina da sistemare.
Va sotto ritmo, non è una squadra che ha grande ritmo.
Piano, verissimo.
Però una cosa sull'Inghilterra...
Sono tosti però,
Sono tosti, assolutamente.
Sono tostissimi in carattere.
Però una cosa che ti voglio chiedere, mister, dell'Inghilterra, sono d'accordo, però io ho notato una cosa, e non so se sbaglio io, quindi approfitto della tua presenza, che se loro vanno sotto ritmo... male,
finita,
cioè devono stare sempre sopra ritmo, cioè mi sembra una squadra che deve stare sopra ritmo per essere pericolosa, se abbassano il ritmo diventano, poi vanno anche un po' a sfarfallare in difesa, perché pure loro dietro,
certo, ma non è che... però
se tengono i ritmi alti, secondo me sono una squadra...
ritmo gli ha dato?
Esatto. Non so,
proposta
se...
soprattutto sugli esterni e movimenti,
esatto,
strategici,
esatto.
Di
movimenti
Bellingham
senza palla
e soprattutto,
esatto.
Rice, la coppia del centrocampo forte, eh?
Sì, no, per
Anderson,
carità.
Rice, adesso vedremo se giocherà Anderson.
Aggiungo anche le palle da fermo, è una delle squadre che ho visto con la maggiore organizzazione sulle palle da fermo, e quindi se io la Francia la vado ad affrontare e tengo lo 0-0 e sfrutto bene le palle da fermo, e poi la partita può anche cambiare, se... quindi l'Inghilterra così sulla carta è quella che può mettere più in difficoltà la Francia se dovessi decidere oggi, perché l'Argentina, che è una delle squadre che mi piaceva di più in assoluto, effettivamente il sottoritmo non aiuta di sicuro, questo palleggio un po' sterile, un po' troppo lento non aiuta di sicuro, e la fragilità in campo aperto, quindi la rincorsa all'indietro manca proprio all'Argentina, perché pile di quelle imbucate che fanno paura, quindi ci sta. Per quanto riguarda invece l'Inghilterra, ho visto tante variazioni di gioco, cioè lì il lavoro di Tuchel, forse l'avevamo già detto in qualche
appuntamento,
il lavoro di Tuchel si vede sicuro, perché l'Inghilterra che fa dei cambi campo di questo genere affrontando un determinato avversario, l'Inghilterra che va verticale affrontando,
che poi
un
mi sembra, non so Giovanni se sei d'accordo, mi sembra un allenatore equilibrato, Marco, mi sembra che anche quando ha raggiunto la finale col Paris, prima insomma di Luis Enrique, cioè, è uno che va sempre, trova sempre una soluzione, alla fine un equilibrio. I giocatori, poi possiamo essere d'accordo o non d'accordo su delle scelte, sul modo,
però di... tu dici,
però è uno che fa sempre a dama, alla fine arriva al dunque.
C'è una domanda per te, mister, credo,
fu
però...
travolto 3-0 clamorosamente dalla Norvegia.
Vabbè, ma il rischio
c'è Haaland, c'è
anche perché
là.
Perdonatemi, una cosa che abbiamo, mi sembra abbiamo detto l'altra volta, è vero che Haaland è un giocatore spaziale, un marziano, gli butti la palla lì. Però loro sono cresciuti tanto anche dal punto di vista tattico, è una squadra che
molto,
che gioca,
ma
che
gioca insieme da anni,
i tre di centrocampo della Norvegia vogliamo parlarne.
No, apposta, no, mister, perché poi è una squadra che palleggia tanto,
certo.
Palleggiare in faccia al Brasile non è una cosa da poco, Cioè non sottovalutiamo che questi
fortissimo, attenzione, la Norvegia, cioè è una bella squadra, sommata al Dragola davanti, dietro commettono un po' di errori, un po' troppi, però anche la Francia ieri un po' Meccano ne ha combinate un paio che,
è vero,
che mi ha fatto venire i brividi, quindi cioè, non è proprio una partita sia per l'Inghilterra con la Norvegia e poi eventualmente l'Inghilterra con la Francia, non è che la Francia vince a mani basse, deve avere gli stessi occhi della Tigre, la stessa intensità, perché sennò si attacca, perché
verissimo. C'è una domanda, vediamo come la interpreto leggendo. Dice Alessandro, ci scrive: di solito il numero degli attaccanti al limite del fuorigioco viene deciso in tempo reale dall'allenatore oppure no? Fa la domanda, non so mister come...
Il numero dei giocatori al limite del fuorigioco, no, io ho capito cosa intende, cioè
lui dice di solito il numero degli attaccanti al limite del fuorigioco, quindi quando viene deciso in tempo reale dall'allenatore oppure no?
No, assolutamente, il calcio è troppo veloce perché l'allenatore possa incidere su una scelta del genere. Ho scelte sempre dei giocatori in campo che, allenati durante la settimana, a situazioni di scelta veloce e scelta integrata, cioè non è solo la mia di scelta, perché se io vado in profondità tu e la palla non me la dai, stiamo lì cent'anni, cioè nel senso che è una lettura combinata, attacco lo spazio e mi arriva la palla, quindi sono due tipi di lettura, oppure faccio un movimento per liberarti uno spazio, tu attacchi e fai gol. Cioè sul gol di chi è che fa gol di fuori, da fuori dalla Francia? Dembélé, giusto?
Sì.
C'è il taglio dentro di Mbappé, sì, e quando gli passa davanti non si allarga per ricevere, cosa che avrebbe fatto in condizioni
un gran movimento lì Mbappé.
Sì, lì farebbe il movimento da, se fosse stato nel Real Madrid faceva il movimento per avere palla lì, per far gol lui. Invece a disposizione della Francia, quel movimento lui si apre, taglia, libera,
fa far gol a Dembélé con quel movimento.
Certo, fa far gol, aiuta,
è un assist quello praticamente.
Assolutamente.
Sì, è un movimento importante.
Sì. Sì, Miriam da Bergamo ci scrive:
io li premerei con gli assist quei tipi.
Cosa?
Per me vale un assist quel movimento lì.
Sì, sì. Perché che fanno quel movimento,
tipo il gol di
Falcao
contro di noi nell'82, il movimento di Cerezo, vale un assist, quello è assist. Che si porta via dietro.
Si porta via l'uomo, certo, certo, certo. Poi vabbè, c'è Marian da Bergamo, hanno anche Odegaard e Nusa, ragazzi. No, ma l'abbiamo detto che insomma ci sono altri giocatori, lo diceva anche prima il mister della presenza.
Ma anche
di
quelli
altri
che subentrano sono bravi.
Sì, 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 no, ma è una squadra che, cioè, è una nazionale che è cresciuta tanto. C'è poco da. Sì, sì, è cresciuta tecnicamente, tatticamente.
Gran bel lavoro,
hanno fatto un gran bel lavoro.
La consapevolezza fa tantissimo.
E non c'ha, e dietro c'ha Ayer, Hegem, non è che c'ha questa difesa, quindi sta facendo, si sta superando, perché il centrocampo e l'attacco molto bene, la difesa parliamo.
No, assolutamente. E chiudiamo così, mister, dal Marocco non ci si poteva aspettare di più?
Diciamo che mi ha un po' deluso l'aspetto tattico, cioè questa attesa. È vero anche che ha detto, vabbè, il Marocco avrà pensato, questi se andiamo a prendere gli altri ci vanno a pezzettini, aspettiamo i bassi e ripartiamo. Però c'è un basso e c'è un molto basso. Ecco, loro sono andati molto bassi. E quando è da risalire 70 metri di campo anziché 50 diventa complicato andare a fermare gli avversari. È stato un atteggiamento un po' troppo rinunciatario. Cioè, l'ho quasi visto come proviamo a tenere il risultato e vediamo negli ultimi 20 minuti se si allungano le squadre. Ecco, questo è un po' un tentativo da quello che ho visto io. Ho visto un po' poco coraggio. Invece, avendo quella consapevolezza di avere una squadra forte, perché il Marocco è forte, molto forte, perché è stato eliminato ma dalla Francia, con le altre non so chi lo eliminava, chi l'avrebbe potuto eliminare, comunque se la sarebbe giocata con tutte, mi aspettavo un atteggiamento un po' più coraggioso, ecco, questo sì, sinceramente.
Va bene, mister, facciamo una cosa, noi lunedì facciamo il punto perché giocano tutte, quindi lunedì abbiamo il quadro completo, quindi
va bene.
Ci facciamo un altro aggiornamento su quello che è successo. Si parte stasera appunto con Spagna-Belgio, poi c'è Norvegia-Inghilterra, che è veramente una bella partita, bella. Uno scontro colossale.
Bellissimo. Adesso è quella che mi dà un pochino più
Chi vince la sfida dei nove, Holland o Harry Kane? In Palomeni.
Io ti ho detto prima Inghilterra, però non sono tanto certo.
No, ma la sfida dei nove, lascia vedere, può essere pure che magari segnano e non riescono a far passare, però chi la vince questa sfida? Harry Kane, tu dici. Mister Mussa, chi la vince?
Per noi vince l'Inghilterra la partita, la sfida dei nove la vince Haaland.
Ah, la vince Holland, quindi passa l'Inghilterra, però vince la sfida dei nove Holland, quindi va bene. Vediamo, ci sentiamo lunedì, mister, un abbraccio.
Ciao Giovanni.
A voi, grazie.
A presto,
mille.
A presto con il mister Mussa. Break per noi, perché dopo recuperiamo un po' di news. Ci sono due interventi già prenotati di due ascoltatori, se volete potete prenotarvi per fare delle domande nella parte finalissima. 331 82 00 213, ci mandate il vostro numero e vi richiamiamo. A tra poco.